Laudetur Jesus Christus.
Martedì 4 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Charles de Foucault e altri sei beati saranno santi, così è il concistoro ordinario pubblico presieduto dal Papa, la data ancora da definire. Il Covid-19, dramma per l'India, la pandemia fuori controllo, altri 3.400 decessi nelle ultime 24 ore. Poi la protesta in Colombia contro la riforma fiscale e la crisi in Myanmar, per il quale il Papa ha chiesto preghiere domenica scorsa al Regina Coeli. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Papa Francesco ha dunque presieduto ieri in Vaticano la celebrazione del concistoro ordinario pubblico per il voto sulle cause di canonizzazione di sette beati. Tra loro anche Charles de Foucault, il sacerdote francese che portò il Vangelo nel cuore del Sahara. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Nell'incertezza della pandemia che ha impedito al momento di stabilire una data per la cerimonia di canonizzazione, c'è però una certezza. Sette nuovi beati saranno santi per la Chiesa Universale. Si tratta di due donne e cinque uomini che in varie epoche, con diverse vocazioni, hanno testimoniato, chi col dono della vita, chi con l'esercizio eroico della carità, la fecondità della Pasqua di Cristo. Papa Francesco ha ricordato la loro vita cristiana e la santità esemplari e, usando la formula latina, ha spiegato che è ancora da definire il giorno per la canonizzazione. Tra i nuovi santi spicca la figura di Charles de Foucault, il sacerdote francese che decise di consacrarsi a Dio, imitando Gesù in una vita nascosta e silenziosa. Ordinato sacerdote a 43 anni, si recò nel deserto algerino del Sahara, tra i Tuareg dell'Hoggar, nell'incessante desiderio di essere fratello universale di ogni persona. Morì a 58 anni, assassinato da una banda di predoni. Gli altri santi sono Lazzaro, primo laico indiano a diventare beato, poi Maria Francesca di Gesù, Maria Domenica Mantovani, César de Bus, Luigi Palazzolo e Giustino Maria Russolino.
Ed ora gli aggiornamenti sulla pandemia. Purtroppo dobbiamo parlare della situazione sempre più drammatica in India. Nelle ultime 24 ore oltre 370.000 contagi e 3.400 decessi. Anche in Brasile la pandemia non si placa a causa anche della mancanza di scorte di vaccino disponibile. Ce ne parla Marina Tomarro.
In India stanno arrivando medici da tutto il mondo per aiutare una nazione messa in ginocchio dalla pandemia. Negli ospedali manca l'ossigeno e la gente continua a morire senza riuscire a ricevere neppure un minimo di cure. Intanto il primo ministro australiano Scott Morrison ha ritirato la minaccia di incarcerare gli australiani che cercano di fuggire dall'India, mantenendo tuttavia la decisione di impedire i ritorni dal paese. Situazione ancora molto grave anche in Brasile, dove le scorte di vaccino anti-Covid scarseggiano, costringendo diverse grandi città del paese a sospendere la somministrazione delle seconde dosi. Finora solo il 15% della popolazione ha ricevuto la prima dose e il 7% la seconda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto invita a non abbassare la guardia, perché nel mondo vi sono diversi paesi con situazioni molto fragili, e oggi a Londra si riuniscono i ministri degli esteri del G7 per il primo incontro in presenza dopo due anni per discutere risposte comuni alle minacce globali.
Cambiamo scenario. Per il sesto giorno consecutivo ancora proteste di piazza ieri in diverse città della Colombia. Il governo del presidente Duque ha deciso di ritirare la contestata riforma fiscale. Contro la normativa è stato indetto lo sciopero nazionale e manifestazioni nei giorni scorsi, durante le quali si sono registrati molte morti. Forte l'appello della chiesa locale contro il ricorso alla violenza, pur nell'esercizio democratico della protesta sociale. Ce ne parla Fausta Speranza.
Nonostante il ritiro del progetto della riforma fiscale, le dimissioni del ministro delle finanze, le proteste continueranno. Il Comitato Nazionale dello Sciopero ha annunciato in conferenza stampa che per il 5 maggio sarà convocata una nuova mobilitazione pacifica in tutto il paese. Le manifestazioni di massa contro la riforma tributaria, che prevedeva un aumento generalizzato dell'IVA e una maggiore pressione fiscale sulla popolazione di reddito medio, sono iniziate il 28 aprile. In questi giorni almeno 16 civili e un agente di polizia sono morti e 700 persone sono rimaste ferite. E il direttore della Polizia Nazionale ha ammesso che in seguito a denunce pubbliche di violenza da parte delle forze dell'ordine sono state aperte 26 indagini disciplinari per abuso di autorità. L'ondata di proteste ha provocato il passo indietro del ministro Alberto Carasquilla. È la terza volta che si dimette, ma mentre nelle due precedenti occasioni il capo dello Stato lo aveva riconfermato, in questa occasione ha accettato la decisione. Al suo posto Duque ha nominato alle finanze l'economista cinquantenne Restrepo, finora ministro del commercio.
Disastro a Città del Messico, un ponte della linea metropolitana è crollato durante la notte mentre un treno lo attraversava. Drammatico il bilancio provvisorio delle vittime, si parla di 13 morti, almeno 70 feriti. Immediato l'intervento dei soccorritori per salvare i passeggeri del treno da quello che rimaneva del convoglio. E andiamo in Myanmar, resta altissima la tensione, le ultime manifestazioni contro la giunta militare golpista hanno visto la morte di 8 dimostranti, inoltre diversi gli attacchi delle milizie e delle minoranze etniche contro l'esercito, un elicottero è stato abbattuto e 5 persone sono rimaste vittime di un'esplosione di una bomba contro un ufficio della polizia. Per un'analisi a 3 mesi dal colpo di Stato, Marco Guerra ha intervistato Giuseppe Gabusi, docente di politica dell'Asia orientale all'Università degli studi di Torino.
A 3 mesi dal colpo di Stato è evidente che l'operazione delle forze armate non ha avuto il successo che le forze armate speravano. L'unico punto debole delle forze armate, che invece hanno un potere enorme in Myanmar, è stato quello forse di avere sottovalutato che in questi 10 anni il paese aveva sperimentato maggiori forme di libertà.
La politica in questi 3 mesi che fine ha fatto?
I legislatori che non sono stati incarcerati sono in situazione di clandestinità e si sono organizzati anche approfittando sicuramente di voci internazionali critiche, ma attorno a questi legislatori si sono raccolte delle forze come i sindacati, però è interessante vedere anche il rapporto che questi oppositori stanno intessendo con le milizie etniche.
In questi giorni, 100 anni fa, si formava come entità politica lo Stato Libero d'Irlanda, che ha poi visto 6 contee settentrionali scegliere di rimanere sotto la sovranità del Regno Unito. Oggi la regione vive il difficile processo della Brexit per ridisegnare i rapporti di un territorio comunque fortemente legato all'Europa. Fausto Speranza ne ha parlato con Beppi Pezzulli, esperto di giurisdizione commerciale.
È molto sentito l'anniversario dei 200 anni e c'è stato il discorso della regina Elisabetta, che ne ha sottolineato l'importanza e soprattutto l'importanza della partecipazione democratica a celebrare questa unione che ha sopravvissuto a momenti molto difficili.
Adesso il periodo storico è dettato dalla Brexit.
Con l'accordo di uscita dall'Unione Europea, il Regno Unito ha dovuto salvaguardare il Good Friday Agreement, l'accordo di pace in Irlanda del Nord, che prevede l'assenza di una frontiera fisica sull'isola. Il governo britannico ha stabilito una frontiera nel mare d'Irlanda, per cui i beni in transito dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord sono sottoposti a controlli doganali ai porti d'entrata nell'Irlanda del Nord. Questo chiaramente ha determinato delle tensioni di natura politica.
È urgente agire insieme, lo afferma a gran voce l'Assemblea dei Vescovi Cattolici del Quebec in Canada in riferimento alla grave crisi in cui versa il mondo del lavoro a causa della pandemia di Covid-19. In un messaggio i presuli ribadiscono che la prima priorità del piano di recupero nazionale dovrà essere il settore maggiormente colpito dalla crisi, nonché la creazione di condizioni lavorative adeguate. Chiudiamo con, tornando all'attività del Papa, Francesco sarà il 14 maggio all'Auditorium della Conciliazione di Roma per inaugurare un incontro dedicato alla crisi demografica in Italia e nel mondo, convocato dal presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Gigi De Palo. Benedetta Capelli lo ha intervistato.
Siamo contentissimi della presenza del Santo Padre perché siamo convinti che al di là di questioni economiche e sociali che sono importanti e sono fondamentali soprattutto per il nostro paese, poi ci sia anche una mancanza di speranza, di fiducia, no? Di sguardo lungo, e avevamo bisogno, abbiamo chiesto al Papa di provare a portarci, ad aiutarci a fare un salto di qualità per andare a ragionare sul fatto che la natalità e la nascita di un figlio fondamentalmente ha a che fare anche appunto con la speranza.
Che occasione rappresenta l'anno Amoris Laetitia che stiamo vivendo per il forum delle associazioni familiari?
Beh, noi siamo contenti perché diciamo lo stile del forum delle associazioni familiari, che ha avuto un cambiamento grande 5 anni a questa parte, lo deve all'Amoris Laetitia, perché l'Amoris Laetitia è stata l'esortazione che ha cambiato i connotati di una narrazione della famiglia, cercando di metterne in luce la sua bellezza.
Bene, ci fermiamo qui da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.